Chi ha fatto di te un rifugiato ha fatto di te una bomba. Sai che morirai. Sai di avventurarti in una battaglia perduta oggi, perché è una battaglia per il futuro. Sai che la Palestina delle mappe è lontana da te. Sai che hanno dimenticato il suo nome e che usano una nuova parola. Sai tutto. Sai tutto. La Palestina è divenuta corpi che si muovono, che vanno per le strade del mondo, cantando la canzone della morte, perché il nuovo Cristo ha lasciato la sua croce ed è uscito dalla Palestina.
Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene. È venerdì. Venerdì 7 giugno. Sono già quasi passati 6 mesi di anno, quindi quasi metà anno è andato via. E qui, nella regia più odiata dalla Torino bene, DJ Paolot,
il vostro Tony.
Benissimo, come avete visto la locandina, questa sera avremo un ospite che ormai quasi
un ospite fisso, ben gradito, è vero, anche
un nostro ospite fisso, cioè nonché Gabriele Adinolfi, col quale questa sera parleremo di un tema molto caldo, un tema che ci riguarda comunque, anche se non è vicino a noi, ma è molto vicino a noi, sia da un punto di vista ideologico sia da un punto di vista di cuore. E stiamo appunto parlando del conflitto palestinese. In questa sera faremo metteremo un po' lo zoom sul chiamiamolo genocidio, Tony.
Questo è un genocidio.
Esattamente.
Anche se qualcuno vuol far credere che non sia così.
Esatto. Su.
La parola giusta è genocidio.
Stanno
uccidendo un popolo.
No, quello sicuramente. Quindi, però, metteremo appunto. Faremo un po' di zoom sui fatti di Rafah, giusto?
Sì.
Che con Gabriele, che tra poco si collegherà con noi, col suo sempre punto di vista molto critico, analitico e come si può dire,
ci illustrerà e ci entrerà nel pieno della
questione. Esattamente.
E farà abbastanza luce sulle verità.
Esatto, che è quello che ci manca nell'opinione pubblica, giusto? Perché qua ormai sta diventando.
Stanno nascondendo il più possibile, stanno facendo passare che questa cosa è soltanto successa il 7 ottobre ed è si è fermata al 7 ottobre. Tutto quello che è avvenuto dopo è come se fosse nulla. E quindi questo va invece chiarito,
esattamente,
denunciato.
e quello lo stiamo facendo
e va conosciuta da tutti quanti noi militanti, ma anche da tutti quelli che seguono la nostra radio e che vogliono sentirsi liberi e informati.
Esatto. Benissimo, io direi che facciamo uno stacco musicale, così noi prendiamo il collegamento con Gabriele e poi un'ora di puntata con il nostro ospite ormai caro Gabriele Di Nolfi.
A dopo.
Eccoci, come preannunciato, abbiamo in comunicazione Gabriele Di Nolfi. Grazie Gabriele per partecipare sempre a RBN Torino.
Ciao Gabriele.
Ciao, grazie a voi.
Bene.
Allora, ciao Gabriele, prima di partire con l'argomento di questa sera, so che tu hai un'iniziativa che stai lanciando sulla tua piattaforma e ci farebbe piacere sentire questa tua iniziativa e se ci dai qualche piccola indicazione.
Sì, lunedì questo cade il centenario della morte di Giacomo Matteotti, su cui chiaramente è stata fatta tutta una campagna di disinformazione, di deformazione totale, per cui ho dato vita a una ricerca storica a cui hanno partecipato anche svariati storici e poi abbiamo fatto anche in rete, eccetera. Di conseguenza il giorno del centenario, lunedì mattina, abbiamo intenzione di far conoscere a tutta Italia la situazione esattamente la questione, che abbiamo preparato un dossier Matteotti che se chiunque può la mattina del lunedì prenderla, leggerla, scaricarla e farla girare in tutta Italia, dobbiamo fare un'opera di bombardamento mediatico. Si troverà sul sito www.onoreporter.org, si troverà immediatamente, e è un lungo articolo perché il dossier è di 6 pagine, però sarà assolutamente leggibile anche come articolo, quindi si può far girare anche soltanto il link con qualche frase di accompagnamento, tipo leggete finalmente la vera storia di Matteotti.
Perfetto, bellissima iniziativa, spero che ti faccia anche piacere venirci a trovare in radio e parlare anche di questa cosa
in
una prossima puntata, ci conto. Ma adesso bando alle ciance, partiamo con il programma e con l'argomento di questa sera, che appunto, come dicevamo, riguarda Rafah, quello che è successo e la situazione che c'è in questo momento a Gaza e in Palestina. Quindi con te, Gabriele, volevamo appunto iniziare a chiarire un po' questi punti e capire bene cosa sta succedendo lì. Quindi ti faccio la prima domanda.
Sì.
Prima della prima, anche se poi fai una piccola, così mettere un po' in chiaro i punti di com'è la situazione in questo momento. Allora, sì. Cosa accade in Palestina e Israele? Qual è la situazione militare?
Allora, sì, io tra l'altro alcune cose le leggerò perché mi sono fatto un pochino una ricerca abbastanza complicata e poi abbastanza completa. Comunque, che succede? Allora, intanto vediamo la situazione. Amnesty International, le ultime cifre date a fine aprile delle vittime civili degli attacchi, delle vittime, non so se sono civili, degli attacchi israeliani erano arrivate a 45.000.
Un genocidio.
Oggi abbiamo avuto notizie del bombardamento dell'ospedale di Nuseirat, nella striscia di Gaza, gestito dalla missione umanitaria delle Nazioni Unite. Per il momento sono 37 le vittime calcolate, di cui 23 tra donne e bambini. Allora, ovviamente dicono che loro dovevano colpire qualche terrorista che si nascondeva sotto il letto. Vabbè. Anche oggi c'è stata una nuova denuncia internazionale di genocidio, per genocidio alla Corte dell'Aia, portata tra l'altro avanti da Madrid. Che è successo militarmente in questi mesi? Beh, allora, l'esercito italiano ha spostato le sue truppe meccanizzate e corazzate subito dopo il 7 ottobre, quasi subito dopo, sul confine della striscia di Gaza, iniziando l'assedio del territorio palestinese e proclamando il blocco totale delle forniture di elettricità, di carburante, di cibo e di acqua. Quindi questo mentre le unità speciali hanno cominciato i rastrellamenti. Ufficialmente l'IDF, ovvero praticamente la SAL, cioè l'esercito israeliano, ha colpito obiettivi strategici a Gaza, cioè nei primi mesi raccontano di aver colpito, sarà vero, può essere, 17 basi militari di Hamas e 4 centri di comando operativo, però tutto questo con gli aerei di combattimento. Tra i luoghi colpiti c'è la Torre di Palestina, un edificio di 11 piani nel centro di Gaza che ospitava le stazioni radio di Hamas. Israele ha colpito però anche subito due ospedali, uccidendo diverse persone ovviamente. Il 15 dicembre è stato lanciato il primo imponente attacco alla città di Rafah presso il confine con l'Egitto. Allora, parliamo di Rafah e di Gaza, insomma, in particolare di Rafah. In seguito ai negoziati di Camp David del 79, al trattato di pace firmato tra Egitto e Israele nel marzo del 79, i militari e i coloni israeliani si ritirarono dal Sinai, si ritirarono non subito ma nell'82, dopo aver fatto uccidere, ovviamente, visto che non poteva venire con Carter, dopo aver fatto uccidere Sadat. In quel momento fu ricostruito il confine di Rafah sulla linea tracciata anticamente nel 1906. Gli abitanti della città si trovarono, un po' come è successo a Berlino nel 61, la frontiera tra i due stati tagliava strade, quartieri e terreni agricoli. In molti dovettero decidere al volo se vivere nella parte egiziana o nella parte israeliana. Nel 2001, in occasione della seconda intifada, Israele si appropriò dell'intero controllo del posto di frontiera e distrusse l'aeroporto internazionale Yasser Arafat, che era l'unico aeroporto della Palestina. Dunque, aspetta, che succede? Allora, vediamo un po' un'altra cosa su Gaza. Dunque, su Rafah, il valico di Rafah è un passaggio di frontiera che si trova tra l'Egitto e il sud della striscia di Gaza. Il valico attraversa la città di Rafah e taglia in due parti uguali la città, come abbiamo visto, una egiziana e una arabo-palestinese. La maggior parte degli abitanti di Rafah sono rifugiati palestinesi che vivono all'interno di campi profughi adibiti in seguito allo sfollamento forzato a nord della striscia, ed è l'unico punto di accesso alla Palestina per un altro paese che non sia Israele. Perché l'unico paese con cui la cosiddetta Palestina, cioè i cui territori occupati confinano a parte Israele, è l'Egitto, ed è tramite il valico di Rafah. Rafah nei primi mesi di guerra era stata indicata dall'esercito israeliano come zona sicura. La sua popolazione, già alla fame, in grave sofferenza prima che la nuova offensiva israeliana cominciasse, si è quintuplicata. Per cercare di salvarsi la vita, a Rafah si è rifugiato 1,5 milioni di profughi fuggiti dalle altre zone della striscia. Convivono in condizioni proibitive, in tende, senza acqua, senza cibo sufficiente, senza possibilità di cure mediche, senza protezione. Tant'è che il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Ahmad Khan, che ha visitato il valico di Rafah, e con la decisione del 20 maggio 24 ha ipotizzato l'esistenza di crimini di guerra da parte di Israele e di Hamas, chiedendo al tribunale l'emissione di mandati di cattura, tra le altre cose anche per il premier Netanyahu. Ovviamente è stato ribattuto che è un musulmano e quindi ha dei pregiudizi nei confronti degli israeliani, però si dà il caso che ha chiesto anche la cattura dei leader di Hamas, che non mi risultano essere israeliani. Questa è la situazione, a cui si aggiunge quello che poi dopo può avvenire in altre zone. Questa è la situazione su Rafah, poi ci sono chiaramente anche altre zone in cui la situazione bellica si prospetta in un certo modo.
Perfetto. E che accade fuori da Gaza e da Rafah?
Beh, allora, sin dall'inizio, per qualche motivo più o meno oscuro, forse per il motivo più che altro di visto che si concentrava su Rafah e su Gaza, proprio per sviare, perché era un secondo fronte diversivo, fin dall'inizio Israele ha cercato di trascinare l'Iran in tutta la questione, e soprattutto l'Iran e gli Hezbollah che stanno in Libano. Allora, sinceramente, fermo restando che io non ho assolutamente antipatia, anzi ho anche abbastanza simpatia per gli Hezbollah, ma non ne ho nessuna per l'Iran, quindi non sto qui a difendere il governo iraniano, però non mi pare che si sia comportato in maniera particolarmente bellicosa, mi pare che sia più che altro trascinato per i capelli. E a gennaio c'è stato un primo raid in Libano da parte degli israeliani, che poi tra l'altro fu seguito poi dopo dal bombardamento in Siria, in Damasco, in cui bombardarono proprio gli iraniani, uccidendo anche degli ufficiali. E il 31 ottobre del 2023, cioè quasi subito dopo l'operazione del 7 ottobre, la fazione Houthi dello Yemen entra nel conflitto rivendicando un massiccio attacco missilistico con droni verso il porto israeliano di Eilat, annunciando nuovi attacchi finché Israele non cesserà l'operazione militare in Palestina. Ora, e io questo lo dico adesso, poi lo andiamo a spiegare più tardi, questo può sembrare un attacco a Israele, in realtà è un gioco va esattamente nella linea seguita da Israele, poi vedremo perché, e contemporaneamente va anche nella linea di strangolamento russo-americano dell'Europa, in quanto quello che viene attaccato in realtà non sono tanto gli interessi israeliani o americani, bensì i passaggi commerciali che interessano in particolare l'Europa, ma anche l'Italia, che il 40% passa di là, e quindi è un attacco che invece di colpire, più che colpire Israele, colpisce noi. Intanto Israele proprio adesso alza la posta in gioco. Il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi ha dichiarato che Tel Aviv è pronta a un'offensiva militare di terra lungo il confine settentrionale con il Libano. Ha detto: siamo preparati, dopo un approfondito addestramento, per un'offensiva nel nord. Ci sono poi dichiarazioni, indiscrezioni di stampa che ha circolato nelle ultime ore, secondo cui Israele avrebbe intenzione di lanciare un'offensiva su larga scala contro Beirut e le roccaforti di Hezbollah entro la metà di giugno, cioè a brevissimo. La risposta del vice segretario di Hezbollah Naim Qassem è stato che non hanno nessuna intenzione di espandere la guerra con Israele, ma se si risponderanno solo se sono attaccati. Va aggiunto che pur non essendo in nessun modo coinvolto realmente il fronte nord sulla questione di Rafah e di Gaza, dall'inizio di ottobre le violenze transfrontaliere hanno portato alla morte di circa 450 persone. I combattimenti hanno anche provocato lo sfollamento di decine di migliaia di residenti su ambo i lati del confine.
Perfetto. È corretta la lettura del sud globale contro l'occidente? Chi sostiene i palestinesi?
Allora, la lettura è completamente sballata, come quasi tutte le letture che sono datate e che non tengono conto delle evoluzioni storiche. Evoluzioni storiche dipendono da tante cose, tantissime, in particolare comunque dalla modifica dei rapporti energetici e dalla ridistribuzione delle carte a livello geopolitico. Chi aiuta i palestinesi? Di fatto nessuno. Perché nessuno? Perché a parte il Qatar che finanzia Hamas, ma con ampio contatto, con ampio accordo con Israele, tutti quelli che diciamo in qualche modo intervengono nel gioco palestinese intervengono per quote di potere e per battaglie di corridoio. Non c'è nessun paese al mondo che aiuti la Palestina. Viceversa, la cosiddetta alleanza, cioè parliamo del sud globale, in questo sud globale una serie di paesi islamici, arabi islamici, una serie di paesi arabi islamici a diverso titolo stanno aiutando Israele. Dall'Egitto al Marocco al Bahrain, agli Emirati Arabi all'Arabia Saudita. Quando in risposta ai raid israeliani in Iran, gli iraniani hanno rilanciato i missili che sono stati quasi tutti intercettati dalla più costosa difesa antiaerea della storia il 13 aprile scorso. La difesa antimissile non è stata una difesa israeliana, è stata una difesa del MEAD, ovvero dell'Alleanza Difensiva del Medio Oriente, a cui hanno contribuito Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, Giordania, Emirati Arabi, ed è stata questa organizzazione è stata messa insieme in piedi subito dopo gli accordi di Abramo. Cosa sono gli accordi di Abramo? Sono una dichiarazione di pace, di cooperazione, di relazioni diplomatiche amichevoli, costruttive, così recita il testo, ed è stato annunciato agli Stati Uniti l'11 settembre 2020. Data da tenere in conto, l'11 settembre lo hanno scelto, direi, da un punto di vista simbolico, ma è importante anche che sia il 2020, perché non solo avviene in piena panna Covid, ma perché seguono gli accordi per rifornire l'Arabia Saudita di gas da parte israeliana del 2019, da cui cominciano tutta questa serie di scambi. Agli accordi di Abramo hanno aderito Israele, USA, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, ma di fatto concretamente vi partecipa anche il Marocco. Poi tra l'altro il 20 settembre del 2023 c'è stato un accordo tra Israele e Arabia Saudita denunciato dall'Iran. Secondo questi accordi il riconoscimento della Palestina diventa indispensabile. La domanda è: quanta Palestina, dove è gestita, da chi? Si ricordi, ripeto, che l'Arabia Saudita dal 2019 è rifornita di gas da Israele. Aggiungo una cosa che ho letto su Milano Finanza l'altro giorno, che in particolare Riyadh, cioè la capitale dell'Arabia Saudita, sta offrendo 1.545 milioni di azioni del maggiore esportatore di petrolio al mondo, un prezzo compreso tra 26, 7 e 29 dollari, prezzo finale che sarà annunciato il 7 giugno. L'offerta rappresenta il culmine di un piano pluriennale per vendere più azioni al produttore petrolifero statale dopo la quotazione record del 2019. Che vuol dire questo? Che con una serie di cambiamenti, di rapporti anche energetici, queste vendite, queste vendite che sta per fare l'Arabia Saudita sono supportate dagli introiti che gli ha portato Israele. Quindi c'è un accordo economico e finanziario importantissimo. Dall'altra parte, appunto, come dicevo, non c'è nessuno che difende la Palestina, in quanto all'Occidente, se si può definire come tale, perché poi è una parola un po' piuttosto complessa, in realtà non mi sembra così schierato da parte dei media, così schierato con Israele, mi sembra più che altro schierato a cercare di salvare la situazione e di risolverla, perché quello che sta avvenendo sta creando problemi a tutto l'Occidente, tra l'altro.
Capito. Partiamo dal 7 ottobre. Com'è stato possibile che gli israeliani si siano lasciati sorprendere quel giorno?
Appunto, non è stato possibile. Allora, ricordiamo che sia l'Egitto che gli Stati Uniti hanno raccontato che conoscevano l'azione in anticipo, che avevano avvertito Tel Aviv. Tant'è che detto quando questo è stato confermato, quando questo è venuto pubblico, il governo israeliano ha risposto che pensavano fosse un bluff. Ciò non toglie che da quando chiamiamo Hamas, non so nemmeno se realmente è stato Hamas, ma probabilmente è stata una parte di Hamas, da quando Hamas ha intervenuto ha fatto il raid, l'esercito israeliano ha messo 10 ore per poter intervenire. Ora, con tutte le capacità tecnologiche e con tutta l'intelligence, tutti i droni che hanno gli israeliani, questo non è credibile. Ma c'è di più. C'è una notizia fornita dal New York Times. Ora, il New York Times è il giornale più filo ebraico del mondo. Rappresenta la comunità ebraica americana, quindi non è che lo sta dicendo, non so, un complottista antisemita. Il New York Times ha scritto che Benjamin Netanyahu, per il ministro della difesa e per tutta una serie di persone stanno portando lo Stato ebraico a un isolazionismo ancora più accentuato sul piano internazionale. Quindi il New York Times è critico e aggiunge che il 7 ottobre, proprio il giorno dell'attentato, il capo del Mossad David Barnea si è recato proprio in Qatar, chiarendo al governo di quel paese che il premier Netanyahu era favorevole alla persecuzione del sostegno finanziario di Doha ad Hamas, che tra l'altro era una cosa che aveva anche sostenuto in pubblico Netanyahu, affermando che soltanto la presenza di Hamas avrebbe impedito la nascita dello Stato di Palestina.
Perfetto. Quali sono, a tuo avviso, gli obiettivi di questa guerra?
Sono svariati, poi magari cerchiamo anche di capire perché questi possono essere possibili. Anzitutto c'è quella di piazzare i coloni. Che vuol dire piazzare i coloni? Israele è uno dei pochi paesi, tra virgolette, ricchi, un altro sono gli Stati Uniti, e non me ne risultano al momento altri, che sono in aumento demografico. Cioè, dal 2000, nel 2000 aveva 6.299.000 abitanti, ora ha 9.174.000 abitanti. È chiaro che alcuni di questi sono arabi di cittadinanza israeliana, però fondamentalmente, oltre a essere ebrei, tra virgolette, della diaspora, al contrario, che confluiscono lì perché hanno paura del clima antisemita che si trova ad esempio in Francia o in Germania, ma la maggior parte di questi sono i figli dei coloni che figliano come conigli. I coloni che sono fondamentalisti religiosi e che figliano come conigli e che sono particolarmente feroci e particolarmente stragisti quasi. E comunque, quindi il problema è, tu devi piazzare questi coloni, per cui uno dei motivi, in attesa prima che la situazione possa essere risolta in qualche modo, è guadagnare quanto più terreno possibile da poter dare ai coloni, e questo è il primo punto. Poi il secondo che va considerato è che e quindi questo potrebbe essere un motivo cioè ridurre la popolazione, drasticamente la popolazione palestinese, ridurre gli spazi in Palestina per poter occuparla da parte dei coloni, per rendere più debole possibile, più isolata possibile e più formale possibile quello Stato di Palestina che verrà probabilmente riconosciuto, perché altrimenti tutto il gioco degli accordi attuali di Israele con tutti i paesi arabi diventa improbabile. Un'altra seconda cosa che va considerato è che il 3 luglio, ovvero tre mesi prima dell'attacco di Hamas, dunque Israele ha messo 520 milioni di euro, cioè l'equivalente a 520 milioni di euro, per costruire un gasdotto sottomarino per aumentare la produzione del giacimento di gas naturale Leviathan a largo della costa israeliana. Lo hanno annunciato anche altri tipo la Chevron eccetera, e questo fa passare da circa 12 miliardi di metri cubi a quasi 14 miliardi all'anno, quindi un forte aumento di gas sui gasdotti. Poi 500, dunque questo cosa significa? Significa una cosa importante, perché Israele è da qualche tempo qui è diventato un grande produttore di gas. Per esempio faccio l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale, che è un centro di studi italiano specializzato in analisi geopolitica, tendenze politiche e economiche globali, ha fatto una relazione del 10 marzo del 2023 in cui spiega esattamente come e quanto la crescita della produzione nazionale ha permesso a Israele non soltanto di raggiungere una certa autosufficienza informatica, ma di trarre importanti profitti della vendita di gas naturale. E torniamo al discorso partito nel 19, quando hanno cominciato a vendere il gas all'Arabia Saudita, per cui praticamente Israele sta diventando una specie di snodo e di hub del Medio Oriente su tutta una serie di fattori, tra i quali appunto quello energetico, ma non solo. Poi c'è ancora un'altra questione. La questione è che c'è un progetto che, guarda caso, potrebbe andare a scopa con tutto quello che sta succedendo adesso. So che è un progetto molto, molto costoso e probabilmente anche lungo. Allora, il progetto, loro hanno riesumato un progetto che precede la guerra dei sei giorni. Cioè, quando nella guerra dei sei giorni si vedevano il rischio di essere bloccati sul Mar Rosso, loro hanno pensato di tagliare Suez con la creazione di un canale alternativo, un istmo, che sarebbe chiamato canale Ben Gurion. La cosa saltò perché occuparono il Sinai e quindi non ebbero più bisogno. Quando è che si è cominciato a riparlare del canale Ben Gurion? Tenete a mente le date: nel 2020. Cioè, subito dopo che l'operazione di ricostruzione di questo tipo di operazione, che parte nel 2019 a livello sistematico, si è realizzato, e durante il problema del Covid, ma soprattutto, guarda caso, quando c'è stato quell'incidente della nave che ha bloccato Suez. Oggi, con la questione degli UTI, degli UTI, non degli aiuti ovviamente, l'ipotesi della necessità di tagliare, di creare un nuovo canale diventa nuovamente possibile. Il tracciato del canale proposto passa vicino al confine settentrionale di Gaza, quindi l'enclave assediata che ospitava più di 2 milioni di persone prima dell'inizio dell'ultima conflagrazione. Quindi alcuni pensano addirittura che Israele potrebbe cambiare rotta per passare attraverso Gaza, quindi esattamente questo potrebbe essere uno dei motivi per poter spopolare quella cosa. Secondo il giornalista e scrittore Ridley, Gaza potrebbe essere d'intralcio per il secondo canale più importante della regione, e qua ci siamo. Ma aggiungo un altro fattore che ho trovato su un sito immagino cattolico di Gerusalemme, terrasanta.net, che fa capire come le cose vengono da lontano e come le complicità siano ampie. Dal 2014 il presidente Abdel Fattah al-Sisi, appellandosi a ragioni di sicurezza alla necessità di creare una zona cuscinetto tra Gaza e il Sinai, ha cominciato a demolire la Rafah egiziana, abitata da circa 78.000 persone. In una decina d'anni le autorità egiziane hanno fatto scomparire il centro storico, raso al suolo 800 case e condomini, distrutto 685 ettari di coltivazioni. Quel centro urbano è diventato così una città fantasma, come pure i paesini che lo circondavano. Solo un villaggio e il Bars, necessario come base logistica dell'esercito egiziano, è rimasto in piedi. E tutto questo ovviamente ce lo dice soltanto un sito, un sito dei preti di Gerusalemme, perché non si sa. Quindi sembra un pochino che ci sia una cosa che è prevista da tanto tempo. Nel frattempo, dal lato di Gaza, la Rafa palestinese è stata devastata da conflitti interni, bombardamenti e attacchi israeliani. Quindi l'unica cosa che impedisce alla bozza appena rivista del canale di essere ripresa e approvata è la presenza dei palestinesi a Gaza, scrive Burilla in un editoriale. E come ho detto prima, abbiamo visto le date in cui questo è ripartito. Ecco quindi che abbiamo una serie di motivazioni abbastanza concrete: il gas, il canale e il ripopolamento da parte dei coloni, il ridimensionamento territoriale numerico dei palestinesi prima della dichiarazione di uno Stato di Palestina.
Perfetto. Un'altra domanda. Il dualismo tra israeliani e fanatici islamici è corretto o nasconde tutt'altra realtà?
Nasconde tutt'altra realtà. Innanzitutto i fanatici religiosi sono assolutamente in lotta tra loro, perché per noi abbiamo sempre questa mania di metterli tutti insieme, ma per dire, cioè, allora, a parte che Hamas è un covo di agenti settuplici o tubblici, per cui poi alla fine là non sai mai da che parte ti giri, chi sta con chi, cioè qua in confronto penso che Licio Gelli sarebbe forse una persona limpida, ma a parte questo piccolo dettaglio, basta vedere come si comportano, cioè sono scontri tra di loro, ma scontri tra di loro un po' dappertutto. Guardiamo per esempio in Siria come si sono schierati, per dire, la maggior parte dei musulmani palestinesi sono schierati contro Assad e contro Hezbollah e quindi contro il Libano. Quindi tutta questa unità è un'unità che fa abbastanza ridere, a parte il fatto che i governi islamici, ma quello non vuol dire nulla, non stanno appoggiando minimamente la Palestina. Certo, fanno tutti quanti il vittimismo a favore di questo povero popolo palestinese, ma voglio dire, fra i giordani a sud del 70, i libanesi e poi dopo gli egiziani, eccetera, non mi pare che nessuno si sia risparmiato dal massacrare i palestinesi. Dall'altra parte ci sono anche grossi problemi tra gli israeliani, perché non soltanto abbiamo visto che non è che ci sia, come posso dire, l'unità di intenti, l'unità di pareri e di intenti da parte dell'ebraismo internazionale, visto che il New York Times è particolarmente critico nei confronti di Netanyahu, e che tra l'altro anche Blinken, che è il segretario di Stato degli Stati Uniti e che comunque di quella confessione mi sembra abbastanza quantomeno critico e attendista rispetto alle questioni di Israele, ma poi anche all'interno di Israele la questione è enorme, anche perché Israele è un grosso equivoco, nel senso che dal punto di vista sociale e culturale esiste un Israele religiosissimo fatto dai fondamentalisti religiosi che sono dei pazzi furiosi, i quali sono dei bacchettoni assolutamente intolleranti, che non possono nemmeno vedere una donna da vicino, non ci si possono sedere e via dicendo, e che sono sempre stanno crescendo sempre di più. Poi sono gli israeliani laici che sono di tutt'altro genere, tra l'altro non dimentichiamo quante gay pride ci sono a Gerusalemme, quindi anche il problema interno israeliano è piuttosto ampio. Quindi tutto questo si sta giocando in una situazione assolutamente caotica, nella quale una cosa è dire Palestina, Israele, ci siamo, cioè un discorso giusto, ma se cominciamo poi a parlare semplicemente su schemi di fronti uniti, musulmani, religiosi, eccetera, eccetera, si falsa completamente il quadro.
Capito. Passiamo a un'altra domanda. Come si inserisce la guerra mediorientale nell'attuale ridefinizione dell'ordine mondiale?
Ma secondo me in maniera molto importante, perché la ridefinizione Parte chiaramente sempre da analisi, da riflessioni di gente di un certo livello, di un certo cervello, e fondamentalmente la gente a un certo livello, di un certo cervello, sta abbastanza, diciamo, è abbastanza vicina alle centrali importanti delle superpotenze, perché ha tutti i dati, tutti i mezzi, tutte le selezioni, e soprattutto chiaramente più sei potente più puoi selezionare il migliore. Cioè, è più facile, per dire, in una banca Rothschild selezionare un buon direttore di banca che selezionarlo per una banchetta che ha appena aperto in periferia, senza se, capito? Quindi voglio dire, vale anche per questo. Allora, diciamo che è dagli anni 90 che c'è tutta una corsa per la ridefinizione mondiale, che si basa su una serie di considerazioni, sulle considerazioni che vanno dalla demografia alla penuria potenziale dell'acqua, alla penuria potenziale del petrolio, alle scoperte tecnologiche, alla necessità delle nuove energie. Di conseguenza, diciamo che a partire dagli anni 90, gli americani e con loro tutti quanti gli altri di seguito hanno cominciato a creare una serie di ridefinizioni basate tutte quante sul controllo delle vecchie e soprattutto delle nuove fonti energetiche. A questo punto che succede? Che Israele in questo momento si trova a giocare una carta molto importante, perché essendo divenuto uno stato che addirittura ha il potere, diciamo così, il potere non lo so, ma insomma una fortissima potenza determinata dal gas, e che ha creato tutta una serie di relazioni importanti con petromonarchie e vari paesi, gioca a fare la cerniera. Contrariamente a quello che si racconta, Israele ha meno bisogno oggi dell'Occidente, e l'Occidente paradossalmente ha più bisogno di Israele tramite il suo gas, ma Israele sta diventando meno occidentale di prima, sta occupando un tipo di gioco di cerniera a livello del nuovo ordine mondiale, delle potenze, diciamo, periferiche del nuovo ordine mondiale, e si sta comportando in qualche modo esattamente nella zona, in quel tipo di zona, come la Russia e come la Turchia. Quindi sta avendo un ruolo molto autonomo in particolare. Allora, dicevo prima che vediamo se ritrovo un passaggio, perché voglio leggere quello che dice l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale a proposito appunto di questo balzo in avanti israeliano e di come a mio avviso questo va letto nella ridefinizione. Allora, questo è uno studio di 15 mesi fa, del 10 marzo 2023, e dice: il 2022 è stato un anno di forte crescita per il settore energetico israeliano. Da un lato, dopo 12 anni di negoziati, è riuscito a raggiungere un accordo sui confini marittimi con Libano, dando vita allo sfruttamento del giacimento di Karish e immettendo così nuove risorse nel proprio mercato energetico. Dall'altro, l'aumento dei prezzi dell'energia sui mercati mondiali e la crescita della produzione nazionale ha permesso a Israele di trarre importanti profitti dalla vendita del gas. La scoperta di ingenti quantità di gas naturale al largo delle sue coste ha rappresentato per Israele non solo un'opportunità economica, ma un fattore di sicurezza nazionale. Oltre alle ricerche sulle ricadute sul piano interno, la scoperta di giacimenti Tamar e Leviathan ha permesso al paese di ridurre considerevolmente le proprie importazioni e divenire dal 2020, guarda caso, le date sono sempre le stesse, un esportatore netto di gas naturale. Da allora gran parte del gas prodotto dai giacimenti israeliani viene esportato in Egitto, eccetera, eccetera. La svolta marina di Israele ha portato al rafforzamento dei rapporti con l'Egitto e alla creazione di una solida partnership con Cipro e Grecia. La stessa partecipazione di Israele nelle Mediterranean Gas Forum si può iscrivere in una fase di rinnovato attivismo regionale. Qui faccio una parentesi. Io lo scoprii quando andai a Cipro Nord, praticamente anche se questo non è ancora stato sfruttato, ma tutti i giacimenti di gas sottomarini, c'è una grossa gara per chi se li prende, tra la Turchia, Israele, la Siria e via dicendo. Israele si è andata pian piano accaparrando una serie di quote, anche quelle di Cipro Sud, e rafforzando fortemente la questione. Qua rientriamo anche nel piano del progetto tirato fuori nel 2014 dal CFR, cioè il Council of Foreign Relations degli Stati Uniti, che è quello che tiene la politica americana e quindi mondiale dal 32, che voleva cambiare l'Europa attraverso quattro passaggi e mezzo. Uno era far uscire l'Inghilterra dall'Europa, due rendere la Polonia molto un polo indipendente per poter creare una problematica alla Germania, il terzo era cercare di allontanare la Francia dalla Germania, e il quarto era affidare il sud del Mediterraneo, tra cui appunto la Grecia, Cipro, ma ci aggiungeva l'Italia, al controllo israeliano. Dopodiché voleva chiaramente far saltare l'apporto energetico Germania e Russia, e mi sembra abbia fatto tutto. Poi va aggiunto che, vabbè, inutile che il resto, non vado a leggere tutto, sennò diventa una noia. Comunque, se il gas naturale, questo invece conta, se il gas naturale continua a rimanere al centro delle relazioni energetiche, sono stati importanti investimenti anche nell'ambito delle rinnovabili e dell'idrogeno. Tra l'altro le industrie israeliane su alcuni di questi campi sono all'avanguardia. A marzo del 22 la campagna statale Israel Electric Corporation ha firmato un memorandum con gli Emiratini per lo sviluppo in Israele di progetti legati all'idrogeno verde e blu. Poco dopo Israele e Marocco hanno annunciato un accordo per rilanciare opportunità di ricerca bilaterale, eccetera, eccetera. Quindi quello che voglio dire, c'è un'ultima cosa che mi sembra anche importante, e che sono stati fatti degli accordi che arrivano fino all'India, che coinvolgono anche l'India. Quindi praticamente nel corso di 2 decenni Israele si è trasformato da un paese dipendente dall'importazione di idrocarburi in un esportatore netto di gas naturale. All'indomani della guerra in Ucraina, dice l'ISPI, questa metamorfosi ha permesso di rafforzare i suoi rapporti con i partner europei, di rafforzarli dal punto di vista del ricatto economico. Quindi diciamo c'è tutta questa trasformazione di Israele che cambia il tutto. Va ricordato un'altra cosa, che c'è un precedente, non riguarda Israele, riguarda la Russia, quando i costi del petrolio, del gas ebbero un lancio importantissimo, una fermata importantissima dopo la crisi del 2008, i russi ebbero le casse talmente piene che pensarono di poter fare i duri e cominciarono a scatenare tutto quello che hanno scatenato successivamente, ma i russi non sono intelligenti come gli israeliani, di conseguenza a loro gli ha detto un pochino meno bene.
Bene, bene, io direi che siamo arrivati alla conclusione. Io ti farei ancora una domanda, Gabriele. Quindi, resta qualcosa della causa palestinese? C'è un futuro possibile per quel popolo?
È una gran domanda. La causa palestinese resta in maniera vaga, perché è stata massacrata da tutti, è stata massacrata da tutte le nazioni islamiche ed è stata massacrata da tutti i fondamentalisti, da tutti gli internazionalisti vari, ed è così debole che il massimo che può sperare è che non è come i Pelle Rossa di riuscire a non essere completamente eliminati. Quindi la vedo piuttosto dura. Va detto anche una cosa, che basti vedere chi finanzia Gaza, nel loro ci sono i paesi che finanziano Gaza sono sostanzialmente 10, 2 soli sono islamici, sono citati Stati Uniti, Germania, Unione Europea, Svezia, Norvegia, Giappone, Francia, Arabia Saudita, Svizzera e Turchia. Sono 10, 2 soli, e sono Arabia Saudita e la Turchia, e non sono neanche i principali. Quindi questo dimostra come in qualche modo della Palestina non ne frega niente a nessuno, in particolare di quelli che stanno tanto strillando contro il cattivo Occidente, che sono ancora un po' peggiori da quel punto di vista di quello che possa essere il peggiore Occidente nei loro confronti. Hanno aggiunto che ci sono una serie di missioni italiane a Gaza del tipo umanitario, e che noi siamo anche riusciti con calma a ridurre del 25% le esportazioni di armi nei confronti di Israele, e questo già è qualcosa. Poi va aggiunta un'ultima cosa, che gioca la sinistra, perché tutta sta sinistra che sta facendo questa forte campagna anti-israeliana, dopo che è stata filo israeliana per tutta la vita tranne qualcuno, a che serve? Beh, serve semplicemente, probabilmente anch'essa, a preparare il passaggio, cioè il passaggio dell'accettazione di uno Stato palestinese formale, depotenziato e assolutamente impossibilitato a esistere, che sarà ostaggio di tutti e di cui la sinistra avrà partecipato ampiamente alla costituzione in questo modo schifoso, in questo modo perdente. Oltretutto, diciamo che il modo con cui essi fanno la propaganda è tale che riescono a essere veramente utili alla causa israeliana, perché ogni persona normale, quando vede le sinistre, quando vede le sinistre manifestare, le sente parlare, se non conosce le cose, probabilmente non le conosce, diventa automaticamente filo israeliano, per cui direi che il ciclo così si chiude.
Grazie, bene, Gabriele. Grazie mille. Io direi che ringraziamo Gabriele, grazie Gabriele. Ci sentiamo il prossimo venerdì. Diamo un appuntamento con Gabriele per la prossima puntata, come abbiamo anticipato in apertura.
Sì.
Ricordiamo, voglio ricordare
chiunque possa. A tutti possibilmente lunedì dalla mattina dalle 8:30 dalle 9 di entrare su unoreporter.org, prendere il link e far conoscere ovunque sia possibile, non è bisogna leggerlo per sentirsi fichi, perché una volta che uno l'ha letto e lo sa e ha scoperto come stanno le cose e si è riempito il cuore che le cose sono diversamente, non ci interessa affatto, bisogna farlo sapere a tutti.
Perfetto, lo faremo e lo faremo fare. Grazie a Gabriele e un saluto dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente. Alla prossima!
Che pasa, amigo?
Nada!
E allora, corri come il vento.
Siamo quasi tutti i giorni insieme, io e i miei amici, le risate, il freddo delle sere, io e i miei amici, bire tante, molte sigarette, io e i miei amici, campioni di 3-7. Io e i miei amici. Io e i miei amici con le notti che vanno via. Io e i miei amici non simpatici alla polizia. Io e i miei amici e i consigli che fanno sempre male. Io e i miei amici. È un'estate al mare. Io e i miei amici non ci frega un cazzo di nessuno. Io e i miei amici, pugno di ferro e cuore di velluto. Io e i miei amici, 17 anni per tutta una vita. Io e i miei amici, è un destino stretto tra le dita. Io e i miei amici, ci capiamo sempre con uno sguardo. Io e i miei amici, è una gara e chi è più gagliardo. Io e i miei amici siamo fatti veramente male. Io e i miei amici spesso in piedi in tribunale. Io e i miei amici che viviamo presso alto mare. Io e i miei amici siamo mossi da un odio medievale.
Io e i miei amici è tutto falso, è tutta una catena. Io e i miei amici e il caso non esiste mai, no.
Vabbè, scusa, ma con chi devi uscire?